Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia tutti quanti dall'altra parte. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia e del Nuovo Testamento. Stiamo vedendo insieme il capitolo 14 che parla della fine della grande tribolazione e il coro celeste. È un interludio nel quale vediamo l'agnello sul monte Sion al versetto 1, leggeremo anche fino al versetto 5. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Ci viene rivelata la proclamazione del Vangelo, inoltre, in questo brano che abbiamo appena letto, ci viene rivelata, vi dicevo, la proclamazione del Vangelo, un Vangelo che è eterno. Vado a leggervi ora il versetto 6 e il 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Sempre nel capitolo 14 dell'Apocalisse ci viene dato poi il pronunciamento del giudizio su Babilonia e su coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia al versetto 8. Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione». Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli, davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte». Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E vi rileggo ora anche la lode per quelli che muoiono nel Signore, al versetto 13 e 14. «E udii una voce dal cielo che diceva: Scrivi: Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata». E infine vediamo sempre in questo capitolo 14 la previsione della battaglia finale di Armageddon. Vado a leggervi dal versetto 15 al 18. «Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature». La scorsa volta abbiamo visto che è molto importante accettare Cristo nella propria vita. Infatti, inizialmente alla sua prima venuta, Gesù ha versato il suo sangue per noi, morendo sulla croce. Un giorno, nella battaglia di Armageddon, lui verserà il sangue di coloro che invece non hanno mai preso una decisione chiara di seguirlo. Se questa è la tua situazione, e ciò che pensi, e che non ti interessa, non hai compreso bene come sarà veramente la tribolazione. Il profeta Isaia ce ne dà un'altra immagine nel suo libro, e sappi che non ti dico queste cose per spaventarti, ma per informarti piuttosto accuratamente, affinché tu possa prendere una seria decisione per Cristo. Ti vorrei quindi leggere da Isaia, capitolo 34, i versetti dall'1 al 3 e poi il 6, per darti l'occasione di chiarirti ulteriormente le idee. «Accostatevi, nazioni, per ascoltare. Voi popoli, state attenti, ascolti la terra con ciò che la riempie, il mondo con tutto ciò che produce. Poiché il Signore è indignato contro tutte le nazioni e adirato contro tutti i loro eserciti, egli le vuota allo sterminio, le dà in balia alla strage, i loro uccisi sono gettati via, i loro cadaveri esalano fetore, e i monti si sciolgono nel loro sangue. La spada del Signore è piena di sangue, è coperta di grasso, di sangue d'agnelli e di capri, di grasso di rognone e di montoni. Poiché il Signore fa un sacrificio a Bosra e una grande strage nel paese di Edom. Qui abbiamo un'immagine terribile, non vi pare? Il prezioso sangue dell'agnello che un giorno ha bagnato questa terra e che successivamente è stato rigettato, farà sì che il sangue di coloro che lo hanno rinnegato per seguire, per adorare la bestia, bagni la terra. E questo sarà spaventoso. Come l'uva matura viene schiacciata e il succo vola in tutte le direzioni, così gli uomini cadranno sotto il giudizio di Dio. Questo è Armageddon. Con la lettura dei versetti 19 e 20 arriviamo alla fine di questo capitolo 14. Leggiamoli questi due versetti. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. La frase «fuori della città» significa «fuori da Gerusalemme». Tutta la Palestina sarà la scena sulla quale si svolgeranno questi fatti della guerra finale, chiamata Armageddon. È una campagna che inizierà a metà della grande tribolazione e si concluderà con il ritorno personale di Cristo sulla terra. Una predizione di questo si trova anche nel Salmo 45, versetti dal 3 al 7. Leggiamola. Cingi la spada al tuo fianco, prode, vestiti della tua gloria, del tuo splendore, avanza maestoso sul carro per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. La tua destra compia cose tremende, le tue frecce sono acuminate, i popoli cadranno sotto di te, esse penetreranno nel cuore dei nemici del re. Il tuo trono, Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia, tu ami la giustizia e detesti l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Il Salmo 45 è un salmo messianico e permettimi di chiarire che non intendevo spaventarvi con la descrizione di queste scene di giudizio. Infatti, Dio non mi chiede di scusarmi per la sua parola, ma mi ordina di farla conoscere nella sua integrità. Dobbiamo essere onesti e confrontarci con questi fatti. Il peccato è una cosa terribile. Il peccato ancora è nel mondo e tu ed io siamo peccatori e l'unico rimedio per il peccato è la redenzione che Cristo ha offerto quando ha sparso il suo sangue sulla croce pagando la pena per i nostri peccati. Tu ed io meritiamo il giudizio di Dio. La nostra unica via di sicurezza è accettare l'opera di Cristo compiuta per noi sulla croce del Calvario. La Bibbia pone una domanda a cui nemmeno Dio può rispondere. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Così, questa domanda è citata in Ebrei 2 al versetto 3. Scampare da che cosa? Scampare dal giudizio che si attuerà in quel periodo. Sappi quindi, chiunque tu sia in questo momento in ascolto, che la via di scampo è accettare Cristo. Chiamalo meccanismo di fuga se vuoi, ma considera che quando la casa è in fiamme, io fuggo da una finestra o da qualunque altra parte ci sia una scappatoia. Il giudizio quindi verrà su tutti coloro che rigettano Cristo. Sempre nella storia, il genere umano lo ha rigettato. Ha cercato in tutti i modi di schiacciare con il piede il Figlio di Dio e ha ritenuto il suo sacrificio, il suo sangue, come una cosa non importante, non santa. Quindi, se Dio è giusto, e lo è, ci sarà il giudizio. La generazione di oggi ha bisogno di sentire questo. Amica, amico, non c'è niente che può sistemare la tua vita come il sapere che Dio è un Dio santo, che il Signore Gesù è giusto e che Lui non tollera il peccato nella tua vita. Vorrei a questo punto farti una considerazione. Ogni Stato moderno ha la sua Costituzione. Essa è il testo base che organizza la vita politica, fissando la forma di governo di quella nazione. E nel campo spirituale si possono distinguere due paesi, il regno delle tenebre e quello della luce. Ognuno di questi due regni ha, per così dire, la sua Costituzione. Nel regno delle tenebre, la Costituzione può essere enunciata così. Ognuno è libero di fare quello che vuole, cercando di non nuocere troppo agli altri. Sono certo che questa regola trova immediatamente un eco favorevole nell'uomo. Chi potrebbe avere dei sospetti o dei dubbi quando gli viene detto sommessamente «Vivi come vuoi, fa quello che ti piace, quello che ti conviene, quello che ti viene in mente». Ma siamo ragionevoli, amici. Questo modo di pensare, dove porta? Al fallimento completo. In un mondo come il nostro, nel quale regnano gli egoismi, le gelosie, e non vi pare? Dal lato opposto sta il regno della luce, quello in cui regna Dio. La sua legge fondamentale è «Gesù Cristo ha il potere». E ognuno deve vivere ricercando la sua volontà e ubbidirgli. Questa legge attacca la naturale pretesa dell'uomo di vivere la sua vita in perfetta autonomia. Allora sorge la domanda: che costituzione regola la mia vita pratica? A quale regno appartengo? In che modo vivo? Come mi pare bene o come desidera Gesù Cristo? La mia volontà è sottomessa al Signore. A colui che mi ama, chiediamoci? A colui che vuole guidare la mia vita sulla terra per poi condurmi in cielo? Queste risposte, bene, devi darle tu. Io, personalmente, un giorno ho scelto di essere sotto la Costituzione del Cielo, credendo in Gesù come mio Salvatore e Signore. E pertanto ti invito a fare la stessa cosa. Se lo farai, non te ne pentirai mai. Prima di lasciare questo capitolo, vorrei attirare la tua attenzione sul fatto che alcuni credenti pensano che la Chiesa passi attraverso la grande tribolazione. È stato scritto abbastanza per sostenere questa cosa, e voglio sottoporvi un breve articolo. C'è una cristianità superficiale che attraversa il nostro paese. Coloro che non hanno profonde radici si allontanano dall'idea che Dio proverà le sue persone con la tribolazione o che userebbe la sofferenza per aiutare la Chiesa a rendersi pronta come sposa di Cristo. Molto chiaramente, comunque, la sofferenza è la via verso la gloria. Siamo chiamati a soffrire. Perché? Prima Pietro 2, versetto 21, ci dice «Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme». Questo modo di pensare, prosegue lo scrittore, ha come risultato il fatto che io non insegno più ai cristiani che non dovranno passare per la tribolazione. Forse non sarà così, ma può essere più utile per loro prepararli ad affrontare di essere provati nel suo nome che insegnare loro che il Signore li rapirà fuori dall'ora della prova. In questo articolo si dice anche «C'è una enorme crescita in quella persona che indossa l'intera armatura di Dio, che noi possiamo essere in grado di resistere nel giorno malvagio». Qui termina l'articolo, ma vorrei dire qualcosa. Voglio che tu sappia che la grande tribolazione non viene chiamata giorno malvagio, viene chiamato il grande giorno dell'ira di Dio. Ecco come viene descritta la tribolazione nella Bibbia. E non so come qualcuno potrebbe leggere e studiare il libro dell'Apocalisse e credere che passare per la grande tribolazione purificherebbe la Chiesa o che la sposa si prepari. Cosa pensi che Cristo fece quando morì sulla croce? In quel momento ci ha preparati. Non possiamo mai diventare degni di venire alla presenza di Dio. Verremmo alla sua presenza in Cristo e tu non puoi aggiungere niente a questo. Non puoi mettere sullo stesso piano l'ora della prova con il giorno dell'ira di Dio che verrà su questa terra. La Chiesa ne sarà liberata. Il libro dell'Apocalisse lo ha reso chiaro. I 144.000 sono già stati identificati come israeliti e anche le tribù sono chiare, quindi non è possibile dire che questo gruppo è la Chiesa. E quell'enorme gruppo che nessuno poteva contare è la Chiesa, la sposa di Cristo. Abbiamo visto che Dio è stato in grado di tenere 144.000 durante la grande tribolazione, quindi la domanda non è se Dio può sorreggere la Chiesa nel periodo della grande tribolazione. Ovviamente può sorreggere la Chiesa, se questo è il suo piano e la sua volontà. Io lo metterei così. La Chiesa non passerà per il periodo della grande tribolazione, ma attraversa il periodo della piccola tribolazione. Tutti noi abbiamo problemi, prove. E io non conosco un cristiano che non ha alcun problema o alcuna difficoltà. Sembra che più un santo di Dio è spiritualmente maturo, più soffre. Questo è il metodo che Dio usa per fare crescere i suoi figli. Non diventiamo mai meravigliosi santi di Dio, siamo solo i suoi piccoli figli, immaturi, sottosviluppati. E quando veniamo alla sua presenza saremo accecati grazie a ciò che Cristo ha fatto per noi, non perché abbiamo sopravvissuto alla grande tribolazione. Un altro punto da considerare è che la maggior parte della Chiesa ha già perso la grande tribolazione. Per più di 2000 anni, credenti sono andati alla presenza di Cristo per la porta della morte. E spero che tu non creda che Dio li rimanderà sulla terra in modo che possano passare per la grande tribolazione. Nel peggiore dei casi ci sarà solo una piccola percentuale di credenti che sono ancora in vita quando il tempo della tribolazione verrà sulla terra. La grande maggioranza della Chiesa ha già perso la grande tribolazione. Ho sempre avuto l'impressione che le persone che credono che la Chiesa passerà attraverso la grande tribolazione sentono che la gente è attorno come se ne avesse bisogno, e specificatamente io ne ho bisogno. Sì, io merito di passarci. Beh, sono d'accordo sul fatto che lo merito e merito anche l'inferno, ma non andrò all'inferno perché Cristo ha pagato per me. Mi sono fidato di Lui e non passerò nemmeno per la grande tribolazione. E perché? Perché Cristo è morto per me e Lui mi salva per grazia, Lui che dice di essere ricco di grazia è in grado di liberarmi dalla grande tribolazione? È vero che Dio ci permette di attraversare la piccola tribolazione di questa vita e dopo aver passato diverse malattie magari ci sentiamo come se fossimo passati attraverso un periodo di piccola tribolazione. Ed è con questo metodo che Dio ci rifinisce, ci purifica. Quando ho letto l'articolo del fratello che pensa che la Chiesa dovrebbe passare il periodo della grande tribolazione, mi sono chiesto se lui avesse mai sofferto davvero per Cristo. A volte si parla tranquillamente della grande tribolazione, come se non fosse peggio che un'estate molto calda. Apparentemente non si pensa ad essa come se fosse un tempo terribile, come viene dipinto invece nel libro dell'Apocalisse. Dio sta solo cercando di spaventarci? Bene, amico, amica. Ci sono luoghi in questo libro dove Dio usa simboli. E sai perché usa i simboli? La verità è che la realtà è ancora peggiore del simbolismo. Molte delle cose che Giovanni cerca di descriverci qui richiedono una spiegazione. Anche Dio non ce le può comunicare, non perché Egli non sia capace, ma perché noi siamo stanchi di sentire, come Lui ha detto. Non capiamo sempre. Ho paura che molte persone non si rendono conto che la grande tribolazione è una cosa terribile ed è miracoloso che 144.000 sopravvivranno. Non li perderà. Perché? Perché saranno tipi grandi? Forse forti? Forse robusti? No. Sopravvivranno grazie al sangue dell'agnello. Ecco come ce la faranno. Bene, e con questo incoraggiamento a confidare in Gesù, nell'agnello che ci salva, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo al nostro prossimo appuntamento, vale a dire a domani. Ciao!